cosa cambierà. Benvenuti in una nuova puntata di Torino Free Time. Come sempre, io sono Roberto.
Io sono Benedetta.
E dalla regia il nostro Luca, sempre pronto a metterci play e pausa a qualunque cosa. E noi ragazzi, rieccoci tornati, oggi è giovedì e come ogni giovedì vi dedichiamo un Save the Recipe. Ma questa volta le ricette sono dedicate più a qualcosa di particolare, cioè i liquori piemontesi. Ah, è già qui partiamo benissimo, perché primo fra tutti lo abbiamo nominato in un bel po' di puntate, in realtà ogni tanto vogliamo raccontarvi di come è fatto il vermouth, o quantomeno della sua storia. Infatti è un nome che sembra praticamente straniero, infatti io non credevo fosse piemontese. È un prodotto che è tutto italiano ed evoca subito ovviamente lusso e prestigio. Perché questo? Perché ovviamente chi sceglie il vermouth, essendo comunque un gusto molto particolare, è perché ci si sta affidando a un vino molto ricercato, storico, ma che attrae appassionati proprio del bere bene, al di là di quelle che sono le mode passeggere. Ora, un vino per questo appunto motivo associato proprio a un pubblico un po' più adulti, che i giovani tendono a trascurare un po' di più, tranne Benedetta ovviamente, ma, è tutto da recuperare proprio perché, a quanto dicono, io per esempio non ricordo di averlo mai assaggiato, però a quanto dicono il gusto è veramente importante e delizioso. Il vermouth è un vino liquoroso che è ufficialmente di origini piemontesi e nasce nel 1786 ad opera di Antonio Benedetto Carpano, che è di Torino, era, almeno non è, un distillatore ed erborista che, miscelando vino moscato ed erbe aromatiche e spezie, inventò proprio la formula del vermouth. La bottega di Carpano si trovava nel centro di Torino, proprio vicino al Palazzo Reale, a pochi passi proprio da lì. Creò l'occasione poi per inviare un messaggio al re Vittorio Amedeo III, che lo apprezzò proprio al punto da introdurlo tra le abitudini di consumo della famiglia reale. Ragazzi, meglio di così
sempre.
Oh, è inutile.
Ma a parte proprio i reali, tra i vari estimatori del vermouth ci furono tantissime anche noti, come per esempio Cavour, Verdi e Massimo D'Azeglio, e ciò proprio contribuì a rendere questo vino un prodotto regale e un po' aristocratico. Infatti il vermouth, come lo conosciamo noi, è opera appunto di Carpano, ma in realtà penso un po' che l'erborista piemontese si è rifatto ad una tradizione lunghissima. Infatti si dice che proprio già Ippocrate amasse bere vino aromatizzato con le erbe. Pensa sempre con spezie e miele. E che proprio fosse diffuso anche in Grecia e penso un po' nell'antica Roma. Anche in Germania viene anche introdotto nel 1600 e si preparava con un vino lasciato in infusione proprio con queste erbe e l'assenzio. E anche se non era proprio commercializzato, perché era consumato poi un po' in situazioni non ufficiali, non so bene, però un po' una cosa losca.
È un po' come il tamango, diciamo.
Esatto. Mentre in tempi più recenti, diciamo che il primo italiano che ne parla in un testo è questo Villi Franchi, che ne parla nell'Enologia Toscana nel 1773, per cui si potrebbe pensare che diciamo la patria del vermouth sia la Toscana, ma in realtà, come abbiamo già detto, è stato inventato proprio da Carpano, che era un vero e proprio torinese. Ma adesso vi lasciamo con Gazelle con Meglio Così.
Io non avevo soldi, tu non avevi sogni, meglio così. Tu non avevi tempo, io non ci stavo dentro, meglio così. Il sole non splendeva, non c'era luna piena, il tuo cane mi mordeva, la radio non cantava, cin cin.
Eccoci tornati per continuare a fare questa degustazione di, almeno solo a voce però, di liquori piemontesi. E continuiamo con il Genepi. Tra l'altro l'ho recentemente assaggiato ed è molto buono, devo dire.
Si tratta proprio... non avrei mai detto che è stato un liquore. Bene.
Non è che mi dovete far passare per un ubriacone.
No. Come quando abbiamo fatto la Torino Wine Week, è la, come si dice, la, il bere consapevolmente, quello esatto, per assaggiare tutto.
Esatto.
Assolutamente.
Esatto. Vabbè, questo Genepi è un liquore proprio tipico piemontese e della Valle d'Aosta, che si ottiene attraverso un'infusione dell'omonima pianta che si trova proprio sulle Alpi Occitane. E esistono tre varietà di questa pianta, tra cui la più famosa è l'Artemisia, poi c'è la Glacialis e la Mutellina. Ed è un liquore dal sapore, come dicevo prima, molto gradevole e genuino. Ed è proprio rinomato per le doti corroboranti e anche molto digestivo. Infatti si usa proprio come amaro, no? A fine del pasto, quando mangi pesante. Ma diciamo che la sua peculiarità è il metodo di produzione. Infatti è condotto oggi come un tempo, si raccolgono le erbe alpine, vengono fatte essiccare e poi vengono trattate secondo una ricetta antica come il liquore stesso proprio. Insomma, per fare questo Genepi sicuramente bisogna iniziare a partire da ingredienti genuine come erbe alpine, bisogna lasciarle lì per 15 giorni per prendere acqua, poi bisogna mettere l'acqua fresca di sorgente, lo zucchero finissimo, l'alcol puro, insomma tutta roba di un certo livello. E infatti proprio per questo ci saranno poi dei principi attivi che andranno a comporre il liquore, che si estraggono direttamente dalle erbe e queste si mettono in una soluzione idroalcolica in un contenitore di acciaio inox e sono poi lasciate in infusione per 40-50 giorni.
Azza, c'è un processo peggio del formaggio quasi per la preparazione. Comunque l'infuso, dovete sapere, poi quello ottenuto ovviamente a seguito dell'infusione per 40-50 giorni viene poi torchiato e aggiunto ad una miscela di acqua e zucchero, quindi ancora più zuccheroso. La ricetta del Genepi comunque nasce secoli fa in realtà, perché la storia ufficiale di questo liquore inizia nel 1800, quando i lavoratori artigiani e appunto artigiani delle distillerie iniziarono proprio a produrlo sfruttando l'erba spontanea che veniva fornita dai valligiani raccoglitori. Ora, questa era proprio il Genepi. Tuttavia, presto fu trovato, possiamo dire, un'alternativa, perché nonostante questa preparazione piacque molto, proprio perché appunto il Genepi era molto buono, purtroppo non riuscivano più a trovarlo che cresceva dalle montagne e quindi gli stessi abitanti dovettero trovare una soluzione e viene scoperta poi l'Artemisia mutellina, che era quella che meglio si adattava al territorio. Diventarono dei specialisti nella produzione di questo che tra l'altro, come già diceva Benedetta, è una produzione molto difficile dovuta anche all'impegno che ci vuole nel tempo. Ragazzi, adesso pomeriggi svogliati di Gammon.
Spengo il telefono e mi siedo qui, sto da solo nell'ombra, su questo divano, in cerca di una risposta. In TV film di serie B ed il cucchiaio affonda, nella noia che sale come fumo alla bocca. In testa un disastro di cose che poi non finisco mai. Voglio aspettarti, già so che non verrai. No, no, il tempo mi passa più lento del normale. Non ho né la voglia, né un cazzo da fare. Non lavo la faccia, mi pesa parlare. Non ho né la voglia, né un cazzo da fare. Questi giorni che si inseguono come cani arrabbiati, mattine seguono notti particolari, dormiamo ai lati di letti matrimoniali, gli occhi incollati agli stati confusionali, giorni sbagliati con mattine pacco, stare in pigiama fino a pausa pranzo, dentifrici incrostati, i miei pomeriggi svogliati, uscire in tuta, andare giusto al parco, col dramma che ti finisce il tabacco, intanto cibi surgelati, i miei pomeriggi svogliati.
nessuno sa se prima o poi funzioni, per questo cerchi rassicurazioni nella malinconia dei nostri nomi, scritti in una lavanderia gettoni. Siamo soli.
Il tempo mi passa più lento del normale, non ho né la voglia né un cazzo da fare, non lavo la faccia, mi pesa parlare, non ho né la voglia né un cazzo da fare.
Rieccoci tornati, Gaemon, molto carine le canzoni di Gaemon, ma torniamo ai nostri liquori, ubriachiamoci di ricette ragazzi, perché siamo tornati a parlare di un altro liquore e questa volta parliamo di un liquore molto francese, ma anche piemontese, che è l'Arquebuse. È il più francese dei liquori piemontesi infatti, ed è però sicuramente quello dall'aroma più particolare, per questo motivo in tanti se ne ricordano. Può essere denominato l'alpestre o l'Arquebuse, a seconda di dove ci troviamo. In realtà l'alpestre ovviamente più in ambito piemontese, mentre Arquebuse quando si, diciamo, si può utilizzare sia in Piemonte che in Francia. Comunque l'origine del prodotto è ovviamente francese, più precisamente dell'area lionese Rhône-Alpes, e risale a fine del Settecento. Probabilmente è nato tra l'altro in ambito monastico, hai capito? Loro sì che facevano un sacco di liquori. La peculiarità del prodotto è documentata tra l'altro da dei ricettari, manoscritti dell'Ottocento ed etichette della prima metà del Novecento. Ora, il significato del termine Arquebuse ha più di una spiegazione, infatti forse veniva usato per curare le ferite di archibugio, oppure bevuto puro dava la sensazione di ricevere un colpo di archibugio nello stomaco, quindi un po' vedete voi, ecco, provatelo e poi ditecelo.
Insomma, questa cosa è comprensibile data che ha una graduazione alcolica bella elevata e oltretutto esatto. non ha zucchero, quindi insomma una bella sensazione darà. Tra l'altro, Madonna. la ricetta è variabile proprio a seconda poi dei produttori, e infatti diciamo che comprende circa 33-34 erbe, tra le quali troviamo ad esempio il genepi, proprio anche che si utilizza per il liquore, proprio il genepi di cui parlavamo prima, ma così anche la verbena, la menta, la salvia, la camomilla, il limone, la genziana, tantissimi. Però la principale è il tanaceto, che si chiama Arquebuse o erba di Arquebuse in piemontese. Ora mi correggerete sicuramente, però sapete che non siamo propriamente piemontesi, quindi ci perdonerete. Ma
giustamente.
La buona tecnica, tra l'altro, prevede che in questo distillato ci sia una parte di erbe che è impiegata secca, mentre altre erbe vengono, diciamo, trattate da fresche. E la lavorazione consiste in una macerazione di queste erbe nell'alcol e poi nella successiva distillazione proprio del liquido ottenuto. E diciamo che il prodotto migliora decisamente con l'invecchiamento, e infatti appunto avviene questo invecchiamento prolungato in botti di rovere che poi danno al liquore proprio quel colore paglierino che lo caratterizza. Tra l'altro ricordiamo che appunto non viene aggiunto zucchero e che la gradazione alcolica è di circa il 45%, quindi state attenti a berlo perché secondo me dà una bella botta. Ma adesso ci lasciamo con Buona Sfortuna dello Stato Sociale.
Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera. Spero che sia l'uomo perfetto, ma non noti se ti tagli i capelli e confonda il tuo compleanno con quello di sua madre. Vorrei che almeno un giorno a settimana l'autobus arrivi tardi. Vorrei che nella pioggia un'auto nera schizzi la tua gonna corta. Che passavo più tempo con le mani perse là sotto,
solo quando guardi un film e tutte le tue amiche facciano l'amore nelle notti in cui non sai dormire e i resti della spesa siano tutti di rame.
Lo stato sociale, e infatti loro sono sempre simpatici, mi piacciono sempre i loro canzoni. Ma adesso purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata e vi lasciamo come al solito con i nostri social: sito web ondequadre.polito.it, Instagram polito_ondequadre, Facebook, Twitter e TikTok Polito Ondequadre, e poi se volete ascoltare i nostri podcast potete andare su Spotify su Polito Ondequadre. Ciao!
Ciao!
Sei la mia città, fuori dal cielo.